Buongiorno fratelli e sorelle, vengo qua per fare un riassunto dell'insegnamento di Sua Eccellenza Professore Dottor Guy Parfait Songhe. Si tratta di un unto di Dio. L'insegnamento si intitola Il cuore. Parleremo del rapporto con Gesù Cristo in relazione al cuore. Il tema del cuore è estremamente acuto perché va oltre le configurazioni e le preoccupazioni abituali della comprensione comune, poiché l'uomo è sempre alla ricerca della verità e della conoscenza, e poiché la realtà è l'insieme delle informazioni che si ha nella relazione con Dio Gesù Cristo. Se ammettiamo che il cuore è la sede delle emozioni, dell'intelligenza e della volontà, allora abbiamo il diritto di porci la domanda di quale importanza ha il cuore dell'uomo per Dio. A livello di ingegneria strutturale, funzionale e operativa, come l'uomo deve usare e dirigere il suo cuore? È quindi importante fermarsi e costruire una comprensione, una riconfigurazione, una ristrutturazione, una messa in discussione del rapporto con Gesù Cristo in relazione al cuore. Allora, facciamo una piccola definizione del cuore. Allora, il cuore è considerato come la parte che contiene tutto l'intelletto, le emozioni, la volontà dell'individuo, cioè comprende l'intelletto, i sentimenti, i desideri, la volontà, ed è la parte che è estremamente importante nella relazione con Gesù Cristo. Nella costruzione della relazione con Gesù Cristo, nella costruzione della nostra identità in Gesù Cristo. Il cervello, sentiamo spesso dire che il cervello è spesso considerato come il centro dell'intelligenza, ma se leggiamo Proverbio 4, versetto 23, custodisci il tuo cuore più di una cosa, più di un'altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Se andiamo a leggere Luca 6, versetto 45, l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Attraverso questi due passaggi capiamo che non è il cervello, ma il cuore che è considerato come la sede dell'intelletto, le emozioni, cioè sentimenti, desideri, e la volontà. Di conseguenza, emerge così che un cuore impuro può solo corrompere i pensieri, i sentimenti, così come le azioni. Lo vediamo quando si chiede a Gesù Cristo perché lui e i suoi discepoli mangiano senza lavarsi le mani, e lui risponde in Marco 7, versetto 20 al 23. Diceva inoltre: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Allora, è nel cuore che la gente dubita e pensa. Ad esempio, Se andiamo a leggere Marco 2, versetto 8, ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? È nel cuore che preghiamo, ad esempio, se andiamo a leggere 1 Samuele 1, versetto 12 al 13. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava e lì osservava la bocca di lei. Anna parlava in cuore suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce, perciò Eli credette che fosse ubriaca. È nel cuore che la gente crede, ad esempio, se andiamo a leggere Romani 10, versetto 19. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Serviamo Dio nel cuore e con il cuore. Salmi 119, versetto 11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Allora, infine, se andiamo a leggere, infine, allora, il cuore è un elemento centrale, importante che Dio guarda. Ad esempio, se andiamo a leggere, infine, Proverbi 4, versetto 20 al 21, figlio mio, sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore. Allora, siamo tutti d'accordo, quindi, che è importante fermarsi e costruire una comprensione, una riconfigurazione, una ristrutturazione, una messa in discussione del rapporto con Gesù Cristo in relazione al cuore. Perciò parleremo brevemente della composizione della creatura, che è l'essere umano. L'insegnamento benvenuto del mondo reale e la medicina spirituale ne parlano. Parleremo dell'anima e della sua composizione. Parleremo anche del cuore, brevemente del pensiero, e proveremo a porci alcune domande e attaccheremo brevemente il libero arbitrio. Allora, composizione dell'essere umano. Se leggiamo Matteo 22, versetto 21, gli risposero di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. In questo passaggio Gesù Cristo rivela la bidimensionalità e la doppia cittadinanza dell'essere umano nel suo doppio piano di esistenza. Gesù Cristo vuole dire attraverso il passaggio: ti ho creato in un doppio universo, dove il primo universo è spirituale, invisibile, dove io sono il re e tu vivi lì con il tuo spirito e la tua anima e hai la cittadinanza lì con degli obblighi. E poi una parte di questo universo spirituale, invisibile, si è materializzata. E si chiama universo o dimensione materiale e vivi anche lì con il tuo corpo e hai anche la cittadinanza e gli obblighi e ho fatto Cesare re lì. Aggiungiamo anche la seguente informazione: l'anima è il carburante o la sostanza che mantiene lo spirito nel corpo. Finché l'anima è nel corpo, la vita sulla dimensione materiale è possibile. Apro una piccola parentesi, ma allora, in realtà lo spirito è molto più esteso del corpo, ma non concentriamoci su questo. Se andiamo a leggere 1 Tessalonicesi 5, versetto 23, Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Capiamo attraverso questo versetto che l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo. L'uomo dovrebbe definirsi così. Sono uno spirito che possiede un'anima che abita in un corpo. Sono uno spirito che possiede un'anima che abita in un corpo. Parliamo dell'anima e la sua composizione. L'anima è la sede delle emozioni e anche la sede della volontà. Infine, la sede dell'intelligenza. È evidente che tutte le azioni attribuite al cuore hanno come caratteristica quella di essere relative ai sentimenti. Il cuore è anche la sede della volontà. Parliamo del cuore. Allora, ciò che chiamiamo cuore è la relazione con lo spirito e con l'attività dello spirito. Dio lo chiama cuore perché è un forte simbolismo che si riferisce all'intimità con Lui. Prima di sviluppare il tema del cuore, leggiamo alcuni versetti che si riferiscono al cuore. Allora, Efesini 3, dal versetto 16 al 19, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Andiamo ancora a leggere Efesini 2, versetto 22. In lui voi pure entrate a fare parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Leggiamo anche Romani 5, versetto 5. Oh, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Se leggiamo anche Apocalisse 3, versetto 20, ecco, io sto alla tua porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed è lì con me. Allora, infine, andiamo a leggere Giovanni 14, dal versetto 23 al 24. Gesù le rispose: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Allora, attraverso questi versetti capiamo che Gesù Cristo e la sua parola sono una cosa sola e che questa parola deve essere nel cuore affinché per voce dello Spirito Santo, Dio Padre, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, vengano a vivere in esso. Ragazzi, rimanete concentrati perché da qui in poi diventerà o un po' più tecnico. E non importa quanti anni avete, Dio vi sta dando questa grazia per capire quanto segue. Esiste una natura bidimensionale dell'essere umano legata alla natura bidimensionale dell'ambiente dove vive l'uomo. Tutto quello che esiste è spirituale e solo una piccola parte dello spirituale si è materializzata. E ci sono aspetti del funzionamento della realtà che sono spirito materiale e altri che sono spirituali solo, con conseguenze anche e sempre sul materiale. Allora, andiamo ancora a leggere Matteo 22, versetto 21. L'abbiamo già letto, ma andiamo ancora a leggerlo. Gli risposero di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. In questo passaggio ancora, Gesù Cristo rivela la bidimensionalità, la doppia cittadinanza dell'essere umano nel suo doppio piano di esistenza. Gesù Cristo vuole dire attraverso il passaggio: ti ho creato in un doppio universo, dove il primo universo è spirituale, invisibile, dove io sono il re e tu vivi lì con il tuo spirito e la tua anima e hai la cittadinanza lì con degli obblighi. E poi una parte di questo universo spirituale e invisibile si è materializzata e si chiama universo o dimensione materiale e vivi anche lì con il tuo corpo e hai la cittadinanza e gli obblighi e ho fatto Cesare re lì. Ora, per aiutarvi a capire alcuni aspetti del cuore, faremo alcuni paralleli con l'informatica. Allora, ripeto, per aiutarvi a capire alcuni aspetti del cuore, faremo alcuni paralleli con l'informatica e la programmazione dei computer, perché è di questo che si tratta. Per quelli di voi che non sono informatici, non preoccupatevi, spiegheremo una o due definizioni di concetti di un computer che ci aiuteranno a capire il cuore. Dio è un matematico e il più grande, ed è anche tra tutte le discipline un informatico e anche il più grande. E infine, l'essere umano è un programma, ripeto, l'essere umano è un programma come in informatica. Lo capirete nel seguito. Il parallelo nella frase in cui Gesù Cristo parla di Cesare può essere visto nel concetto di un computer. Ripeto, il parallelo nella frase in cui Gesù Cristo parla di Cesare può essere visto nel concetto di computer. L'essere umano ha dei programmi, come nei computer, su di lui. Ad esempio, vivo a Torino, vicino alla fermata della metropolitana Massawa, e devo andare a Milano, e subito dentro di me si mette in azione un algoritmo che è la scomposizione in una sequenza di passi di un programma destinato a risolvere un problema o a realizzare un determinato compito. Allora, questo algoritmo mi può, ad esempio, dirmi, per rendere più semplice e breve, visto che non hai la macchina, devi uscire di casa, poi prendere la metro alla fermata Massawa. E poi devi fermarti alla fermata Porta Nuova, dove c'è una stazione ferroviaria, e poi da lì puoi prendere un treno per Milano. Il computer è composto da hardware e software. Il computer, o il concetto di computer, ha due dimensioni, un po' come nella la spiritualità. In effetti ne copia i principi, ma c'è una differenza che vedremo. Ripeto, il computer è composto da hardware e software. Il computer o il concetto di computer ha due dimensioni, un po' come nella spiritualità. Ne copia i principi, ma c'è una differenza che vedremo. Dimensione materiale del computer è l'hardware. La dimensione materiale del computer è l'hardware. L'hardware è la parte fisica del computer che possiamo toccare con i nostri sensi. Cioè le parti e le attrezzature che lo fanno funzionare. Il termine si riferisce anche a tutte le apparecchiature collegate al computer o altri prodotti che richiedono la gestione del computer. Quindi sono le cose che possiamo toccare con i nostri sensi, l'hardware. La seconda dimensione del computer, la dimensione immateriale. Il software. La dimensione immateriale del computer è il software. Il software si riferisce alle parti o materiale virtuale. Quindi il software è un'applicazione che gira su un computer. Non puoi toccare il software con la tua mano o sentire il suo odore, ma puoi interagire con lui. Permette al computer di funzionare. Il software permette al computer di eseguire un compito specifico in base al suo utilizzo. Nota bene, la differenza con la spiritualità è che non si può dire che, poiché lo spirito e il software sono immateriali, quindi lo spirito è virtuale. Ripeto. Non si può dire, visto che lo spirito assomiglia un po' al software che è virtuale, quindi lo spirito è anche virtuale. No, lo spirito è reale. Avete familiarità con il concetto di virus in un computer? Virus, spyware, trojan, worm, phishing? È lo stesso meccanismo con il cuore. Allora, ridefiniamo un po' il cuore, o contestualizziamo un po'. Il cuore è un hardware ed è creato per avere il software. Non ha solo la funzione di pompaggio del sangue, è ancora molto di più, cioè una dimora, la dimora di Dio. Un software, come un virus, o un programma malevolo, è immateriale, cioè è visibile ai nostri sensi. Ripeto, un software, come un virus o un programma malevolo, è immateriale, cioè è invisibile ai nostri sensi, ma agisce sul piano materiale con danni che sono palpabili e visibili materialmente su un computer che può ritrovarsi a non funzionare più. Si potrebbe anche credere alla dimensione spirituale che impatta sulla dimensione materiale. Se riuscite a capire questo, allora perché non si capisce che Dio è nella dimensione invisibile, immateriale, e che la sua parola è un programma o software a libera adesione che agisce e con impatti visibili e percepibili prima sul piano spirituale e poi sul piano materiale? E questo stesso programma o software che è la sua parola, che è un tutto uno con se stesso, l'hai mai installato dentro di te, questo programma chiamato Gesù Cristo? Allora, non dimenticate che è un'adesione, questo programma è un'adesione gratuita, dove tu prima fai la tua parte e poi solo dopo Dio fa la sua parte. Ripeto, questo programma è un programma con adesione gratuita dove tu prima fai la tua parte e poi solo Dio fa la sua. Di solito, se fai un passo, Dio ne fa tre o quattro. Allora, l'informatico ha un'interfaccia che gli permette di vedere il virus che è immateriale, ma che fa dei danni che sono materialmente osservabili. Ma tu, che interfaccia hai che ti permette di vedere la realtà? Hai Gesù Cristo per vedere quello che succede nel tuo cuore? Parliamo ora dei virus. I virus del cuore, diciamo così. Allora, ora sappiamo che la dimensione spirituale domina sulla dimensione materiale e l'autorità e il potere si trovano a livello spirituale, da dove si decide tutto con impatto sul mondo materiale. Sappiamo che il cuore può essere visto come un hardware che ha bisogno di un software. Quindi il cuore è programmabile. Ripeto, il cuore è programmabile. E Dio dice nel passaggio Apocalisse 3, versetto 20, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e lì con me. Quindi poniamoci la legittima domanda di cosa sia un cuore lontano da Dio. Che tipi di cose possono entrare nel cuore? Allora, la lista è molto più ampia. Allora, il mondo delle tenebre può portare via il cuore di qualcuno. Il mondo delle tenebre può mettere qualcos'altro al posto del cuore. Il mondo delle tenebre può attraverso incantesimi o noi stessi, attraverso i nostri desideri e azioni, possiamo portare nei nostri cuori tutti i tipi di virus che chiameremo spiriti o entità o dispositivi. Allora, il mondo delle tenebre può sostituire il cuore di qualcuno mettendo un cuore di rabbia. Ho un cuore di dipendenza da qualcosa, sostanza, droga, oppure pervette il tuo cuore e ti fa desiderare cose, persone o situazioni che nel tuo stato normale non faresti mai o incontreresti mai. Molte persone vivono questa situazione e sono consapevoli che non fa loro alcun bene e si sentono intrappolate nella loro vita. Molte persone si trovano in relazioni o amicizie dove sperimentano queste cose e altri si trovano a spendere molto denaro appena ricevono lo stipendio e dopo averlo speso non capiscono cosa gli è successo e si ricordano per quelli che hanno la grazia che c'è sempre. C'è sempre qualcosa che li spinge a spendere, cioè il loro pensiero è regolarmente attaccato da voci interne. Domanda: dov'è il pensiero? Il pensiero è nel cuore e non nella testa. Infatti, questo tipo di persone che si mettono a spendere sono vittime del divoratore. Si può programmare il carattere di qualcuno con incantesimi ripetuti e con profezie negative e scritti satanici, e questo apre delle crepe o porte nel cuore attraverso le quali entrano entità o spiriti chiamati virus, se facciamo il paragone con i computer. Allora, loro vengono per risiedere e abitare dentro il cuore. In realtà, il cuore umano è una dimora, un ambiente esteso, uno spazio vasto in superficie, e le leggi della fisica non sono le stesse, sebbene sia piccolo il cuore nella dimensione materiale, è molto più grande nella dimensione spirituale. E non dimentichiamo che il Tempio dello Spirito Santo è il luogo dove, non dimentichiamo che il Tempio dello Spirito Santo ed è il luogo dove Dio e la sua parola o programma o software volono risiedere. Chi è Gesù Cristo? È il Creatore ed è la parola di Dio. E lui e la sua parola sono una cosa sola. Chi è Gesù Cristo? È il progettista dell'Atue, che è la macchina o creatura umana. L'Atue ha bisogno di un software o di un programma. Quindi chi è Gesù Cristo? È la parola di Dio, cioè il programma con cui è stata creata tutta la realtà. È il programma che fa funzionare tutta la creazione. Anche il cuore umano è stato codificato e programmato, l'essere umano è stato codificato e programmato per funzionare bene con il programmatore che è Gesù Cristo. Quindi i codici sono nell'essere umano anche, e anche nella Bibbia. Allora, tra questa codifica e codici, c'è un programma che non può essere attaccato, che è quello del libero arbitrio. Perché tra le due possibilità che aveva Gesù Cristo, vale a dire numero uno, o programmarti di amarlo per forza, oppure numero due, programmarci di amarlo di nostra volontà, ha scelto la seconda. Ed è naturale perché tutti preferiamo che qualcuno ci ami senza forzare la persona. È importante notare che questo libero arbitrio non ci può essere tolto, ma può essere influenzato, ad esempio, orientato in un verso o nell'altro, a peccare o a non peccare, a obbedire o a disobbedire. Adamo e Eva nella tentazione, ad esempio. Il cuore può essere in modalità allineandosi o ribellandosi. Torneremo su questo punto dopo. Quindi ci poniamo la domanda: se una macchina è stata creata con i principi menzionati sopra che parlano di Gesù Cristo, con un obiettivo specifico di successo, cosa accadrebbe a questa macchina se dovesse funzionare senza il programmatore? L'essere umano è consapevole di come è fatto, del libero arbitrio. Il mondo delle tenebre può inviare spiriti di dissolutezza o gli spiriti di prostituzione. Le vittime qui non sono solo le prostitute che si vedono per strada, ma donne e ragazze ricche o povere, studentesse o studenti ricchi, donne di affare o persone di ogni tipo, anche i maschi. Spesso si sentono stimolati da questi spiriti in ogni momento e in ogni luogo, a seconda di ciò che questi spiriti cercano nella persona verso cui la vittima viene spinta. Di solito questi spiriti si nutrono di questo e rubano e depredano la vittima e la persona con cui la vittima va a letto. La vittima si trova spesso a fare le consegne a domicilio. Chiama un ragazzo oppure chiama Vasco, ha un elenco di numero in cui io voglio scopare con questo stasera, voglio scopare con l'altro. Chiamiamolo così, chiamiamo consegna a domicilio, Uber, nel senso, chiamiamolo come volete. La vittima si può ritrovare a fare occasioni pressanti nei bagni, che sia all'università, che sia in tutti i luoghi possibili, luoghi pubblici, discoteche. Un buon numero di donne fa queste cose senza mai vedere a livello spirituale. Si dicono che, ah no, ma io sono così. Anche gli uomini sono vittime di questi spiriti della prostituzione. Si vede che si può programmare qualcuno pervertendolo alla base. Il mondo delle tenebre può mandarci, e sempre dalla dimensione spirituale, gli spiriti della sigaretta, delle sigarette. Vi do un esempio. Qualcuno non ha mai fumato. Materialmente osserviamo e vediamo che lui, supponiamo che tu sia la persona, tu non hai mai fumato. Materialmente osserviamo e vediamo che tu non fumi. E, parentesi, sentirete spesso, è spiritualmente che conosciamo l'identità di una cosa e non materialmente. Allora, cosa è successo in realtà a causa della differenza di tempo tra la dimensione spirituale e la dimensione materiale? Osserviamo questo. Spiritualmente sei già un fumatore, perché fumi ogni giorno nella dimensione spirituale e spendi già molti soldi per comprare pacchetti di sigarette. E quando sarà il momento, si materializzerà tutto questo anche nella dimensione materiale e fumerai anche lì. In alcuni casi, con i tossicodipendenti e anche con i fumatori, il mondo delle tenebre può mandarti gli spiriti della dipendenza. E se non sei una. Immaginiamo che tu non sia una vera chiesa, dove c'è Gesù Cristo e dove si insegna la realtà, il vero, il rapporto con Gesù Cristo. Ti troverai a non pagare la decima e per questo il mondo delle tenebre ti manderà il divoratore di denaro, di tempo. Spenderai molto per le tue sigarette. E tu avrai anche un sacco di malattie. Spenderai anche per le tue malattie, per la tua famiglia, senza risolvere nulla e senza successo. E siccome il mondo delle tenebre è perverso, loro programmeranno le tue cadute e le tue ricadute, mandando gli spiriti delle ricadute che creeranno in te i desideri di cadere di nuovo, mandando o attirando persone e situazioni, insomma, creando un ambiente spirituale, mentale, psicologico che non lascia spazio alla fuga. In genere, in questo tipo di situazioni, mandano un sacco di spiriti di manipolazione mentale. Il mondo delle tenebre può mandarti spiriti di procrastinazione, sempre nella dimensione spirituale, e ti ritroverai sempre a rimandare a domani quello che potresti fare oggi. E se continui a combattere nelle loro perversioni, il mondo delle tenebre può mandarti spiriti che ti spingono a non finire mai quello che stai facendo. Quindi prima ti mettono lo spirito di procrastinazione, poi ci aggiungono questo tipo di spiriti che ti spingono a non finire mai quello che intraprendi. Il mondo delle tenebre può programmare la caduta di una coppia inviando gli spiriti dell'infedeltà a uno dei membri o a entrambi. Il mondo delle tenebre può programmare in te odio e rabbia, inviandoti spiriti di rabbia e odio. Il mondo delle tenebre può mandare dentro di te gli spiriti di analfabetismo, dell'odio e del razzismo. Pensi che il razzismo debba prima essere visto materialmente? Il mondo delle tenebre può inviarti gli spiriti di suicidio e di manipolazione mentale e di follia che cambiano completamente il tuo ambiente spirituale, mentale e psicologico per programmare la tua propria morte. La manipolazione è tale che l'unica soluzione che prevedi sia la morte. Chi ha uno sguardo materiale e non conosce la dimensione spirituale darà tutte le spiegazioni che vuole sul suicidio, ma è spiritualmente che va esaminata la situazione. Il mondo delle tenebre può mandarti gli spiriti delle menzogne, così come quelli del furto. Molto spesso i genitori vedono i loro figli fare queste cose, ma non, rubare, ma non capiscono. Allora, esistono diversi tipi di spiriti, di stagnazione, magari stai sempre lì fermo, ma non cresce mai. Spiriti di regressione, spiriti di siccità, a volte puoi ritrovarti nel sogno. Porto della tua vita non fa mai, tu hai dei, non ha mai i soldi, ma non fa anche mai niente con i tuoi soldi. Anche a volte alcuni sogni vedono delle lucertole, spiriti di povertà. In generale, quando vedi le lucertole, sono anche spiriti di siccità che ti mandano. Possono mandare spiriti di povertà, possono mandarti spiriti di pigrizia, spiriti di lentezza. Esattamente la lentezza, spiriti di ritardo, esattamente. Sono dei spiriti. Io sto parlando del rapporto con la realtà. Ci possono mandare spiriti di orgoglio, di fornicazione, di adulterio, mormorio contro Dio, contro una persona, contro di gelosia, di ribellione, di disorientamento, disordine, di rancore, di paura, di disprezzo. Di avidità, di rigetti, ci sono le persone così, la persona è sempre, tutti ha un spirito di rigetto, cioè, tutti la vedono a questa persona, ma nessuno vuole avvicinarsi a questa persona. E quando questa persona parla, nessuno anche ascolta questa persona. Spiriti di prostituzione, di pornografia, di masturbazione, di ipocrisia, di furbizia, di inganno, di incidenti. Possono mandare anche spiriti di incidenti, c'è un incidente stradale, c'è un autobus, c'è un incidente, la gente muore, esistono queste cose, e tutti i giorni. Spiriti di omicidio, spirito di razzismo, di assassinio, di tradimento, di derive, di devianza, di follia. Gli spiriti di bonobo, penso che siano sì, di bono, sì, bonobo. Quindi questa specie di scimpanzé, penso alla famiglia degli scimpanzé, la vittima si ritrova a avere lo stesso tipo di comportamento sessuale di questo animale. Vi invito ad andare a fare una ricerca sulla sessualità dei bonobo, scoprirete. Un sacco di persone hanno questo tipo di spiriti. Spiriti di incesti, qualcuno si ritrova a fare sesso con sua madre o con sue sorelle, cugini. Spiriti di infedeltà. Di disordine, di distrazione, di sportizia, esattamente di sportizia, di analfabetismo, come ho detto, di paralisi. Qualcuno può essere così materialmente, è un sportivo, lo vediamo correre tutti i giorni, ma lo guardiamo nella. Quando chi dà un'occhiata nella dimensione spirituale vede che lui è su una sedia a rotella, oppure magari su piede sinistro, destro, c'è un bastone. E a causa della differenza di tempo tra la dimensione spirituale e materiale, perché sono quattro principi della creazione che vi invito a andare, potete trovare nell'insegnamento benvenuto nel mondo reale, e a causa del quarto principio della creazione, differenza di tempo tra la dimensione spirituale e materiale, un giorno vedete questa persona su una sedia a rotella, esattamente come lo stavate vedendo, qualcuno che aveva gli occhi spirituali aperti, lo vedeva già nella dimensione spirituale con una sedia a rotelle, mentre nella dimensione materiale lui correva, era tutto bello, tutto figo. Abbiamo anche gli spiriti di sonno, che qualcuno a volte vuole fare una cosa, c'è sempre il sonno, spirito di furto, sono persone così, cioè, vogliono sempre rubare tutto, hanno spirito di furto, spirito di anarchia, di vandalismo, di eranza, di gelosia. E ci sono anche dei semi di stregoneria, ci sono delle persone che sono dei streghi, cioè qualcuno è un stregone o una strega, ma non è consapevole, perché ci sono dei semi, ci hanno messo dei semi, e poi in generale il mediocre, è più facile per un mediocre, per qualcuno che ha la gelosia di diventare un stregone, farà l'oggetto di un insegnamento. E gli spiriti di resistenza, allora, Il mondo delle tenebre può inviarti gli spiriti di resistenza verso di Dio e il suo piano. Bisogna sempre chiedere allo Spirito Santo di togliere gli spiriti o dispositivi di resistenza a Dio, Gesù Cristo, eh? Dio Gesù Cristo, non Gesù, Gesù Cristo. Quindi di togliere questi spiriti o dispositivi di resistenza a Dio, Gesù Cristo e al suo piano perfetto nei vostri cuori, nella vostra vita. Allora, quindi vedete che il mondo delle tenebre può programmare l'uomo e pervertirlo anche alla base. Apriamo brevemente una discussione. Il mondo delle tenebre può inviare spiriti di assassinio o di omicidio su una vittima o contro quella stessa vittima. Osserviamo il caso di quasi tutti i giorni in cui stregoni, settari, indovini, ciarlatani, vampiri o satanisti fanno incantesimi e inviano spiriti di rabbia e odio su un individuo e poi spiriti di assassinio e di omicidio affinché questo individuo uccida un membro della sua famiglia o qualcuno in generale. Ciò che accade molto spesso è che l'individuo manipolato e controllato se ne va e uccide la vittima durante una rissa o discussione o durante un incidente. In realtà tutto si è giocato e si è svolto prima nella dimensione spirituale e poi si è materializzato. L'assassino, che in realtà, è anche una vittima, non è a conoscenza di ciò che è successo spiritualmente, nella dimensione spirituale, dove tutto è deciso, dove tutto si decide, la dimensione spirituale che domina sulla dimensione materiale. La vittima sa solo con stupore di aver ucciso materialmente qualcuno nella dimensione materiale. E non riesce a capire come ha potuto commettere un tale atto materialmente. Infatti è ignorante della dimensione spirituale. E non sto dicendo che tutti gli omicidi siano così, ma una grande percentuale segue questo principio. Allora, domande le dicimi. Chi è il vero colpevole? Qual è il movente del crimine? Allora, il diritto materiale della giustizia umana è veramente attrezzato? Il diritto materiale della giustizia umana dispone di conoscenza per esaminare il reale e la verità? Ha un rapporto o relazione con Gesù Cristo, che è la parola di Dio che ha creato tutto? Quella parola che ha creato il vero e la realtà? Che cosa giudica questo diritto o giustizia degli uomini? Questa giustizia degli uomini giudica o si fa semplicemente manipolare? Se è spiritualmente che si conosce una cosa e non materialmente, che del diritto e della giustizia celeste o del diritto e della giustizia materiale degli uomini è meglio attrezzata per giudicare le cose e stabilire i fatti? Dare a Cesare ciò che è a Cesare e a Dio ciò che è a Dio, perché Dio ha creato l'uomo in una configurazione in cui ha una doppia cittadinanza e obblighi, quella spirituale che domina dove Dio è re e quella materiale che è dominata da quella spirituale dove Cesare è re. Quindi l'uomo vive una bidimensionalità. Perché quindi giudicare l'uomo solo nella dimensione materiale? L'uomo lontano da Dio è così lontano dalla realtà al punto in cui si lascia influenzare da tutto e utilizza il suo libero arbitrio, quindi, per perdersi di più e creare modelli di giustizia e società così limitati dalla propria percezione della realtà che è distorta. I veri assassini e i criminali di questo mondo sono gli stregoni, i settari con le loro logge illuminati e Kanka Azazel. Sono gli indovini, gli alieni, i ciarlatani, vampiri, satanisti, con tutto ciò che hanno aperto come porte nelle nostre vite, con spiriti di ogni tipo che ogni giorno ci mandano. Ragazzi, sto parlando del rapporto con il reale, con la realtà. Parleremo brevemente del pensiero. Domanda. Se l'uomo abita in due dimensioni, quella spirituale e quella materiale, con la dimensione spirituale, dove il potere si trova e dove le decisioni si prendono? Questa stessa dimensione spirituale che domina con impatto reale sulla dimensione materiale, se l'uomo, l'essere umano, creatura umana, ignora tutto della prima cittadinanza spirituale e i suoi obblighi, abbiamo veramente il diritto di affermare la famosissima frase, penso, quindi sono, come si dice in filosofia? Abbiamo veramente il diritto di affermare questa frase? Abbiamo tutti i parametri per osservare il reale e affermare una tale affermazione? Se Gesù Cristo è la parola che è viva e attiva e che ha creato il reale, che ha programmato la realtà, il programmatore, è la parola programma o software che porta al reale, alla realtà. Se lui, Gesù Cristo, non è nel tuo cuore, da quale referenziale può fare? Tu potresti fare una tale osservazione per pensare che tale affermazione sia vera. Ripeto, se non hai Gesù Cristo nel tuo cuore, da quale referenziale puoi fare una tale osservazione per pensare che tale affermazione sia vera? Perché una tale affermazione fosse vera, sarebbe stato necessario esaminare dalla dimensione spirituale per constatare che uno sciamano, uno stregone, un settaro, un indovino, un vampiro, un satanista, un extraterrestre non abbia alcuna possibilità di inviarti spiriti di ogni tipo, ad esempio spiriti di manipolazioni mentale, dispositivi di manipolazione mentale per programmarti, o che non abbia un modo di manipolarti o di influenzarti affinché tu usi il tuo libero arbitrio per sottometterti alla tua ignoranza del mondo reale. Che possibilità hai di sapere se un pensiero viene da Dio, se non hai nessun rapporto con Gesù Cristo? Non puoi che essere ignorante della realtà. Se si ammette che in fisica si può manipolare un segnale o attenuarlo, se in fisica, nella dimensione materiale, si può manipolare un segnale o attenuarlo, puoi quindi immaginare le infinite possibilità nella dimensione spirituale perché le leggi della fisica sono meno rigide nella dimensione spirituale. Lì è molto ancora più facile manipolare quello che abbiamo lì, come qua abbiamo la materia, lì abbiamo un altro tipo di cose. E lì è molto più facile manipolare tutto. Ti si può anche chiedere quale sia la fonte di questo segnale. Se non hai il referenziale, l'unico referenziale che è Gesù Cristo, il Creatore, come farai a rispondere a queste domande? Allora, in un contesto scolastico che ha strutturato l'acquisizione della conoscenza per diplomi, oltre ad avere una struttura inferma, è riuscito nell'impresa non meno trascurabile di fabbricare tutto tranne gli intellettuali, Bisogna dunque capire perché è così difficile parlare di Dio. Se le persone non sanno cosa sono i loro cuori, non sanno come usano i loro cuori, quali possibilità hanno di trovare Gesù Cristo? Ripeto, Gesù Cristo e non Gesù. Saranno comodamente seduti nell'inferno dell'ignoranza e continueranno a muoversi nella direzione sbagliata. È quindi importante fermarsi per costruire una comprensione, una rifondazione, una ristrutturazione, una questione della relazione con Gesù Cristo in rapporto al cuore, in relazione al cuore. Osserviamo alcuni versetti biblici e paragoniamo con la realtà che vive l'uomo. In genere un padre lascia un testamento ai propri figli che devono leggerlo per capire a cosa hanno diritto, come vengono ripartiti, qual è il patrimonio lasciato. Allora, leggiamo Genesi 1 dal versetto 26 a 27. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, lo creò maschio e femmina. È chiaro che l'uomo è stato programmato per dominare su tutto, tranne che su Dio. L'uomo è un re stabilito sulla terra, ma considerando ciò che è stato descritto fin dall'inizio, vediamo che l'uomo è dominato da così tante cose, è ignorante della sua bidimensionalità, si prostra davanti agli animali, è soggetto a tutti i tipi di attacchi e manipolazioni, è un giocattolo per il mondo delle tenebre, è ridicolo nella sua percezione del mondo. Quindi domande: se Dio è il padrone del tempo e delle circostanze, l'alfa e l'omega, e l'uomo ha sua immagine e somiglianza, questo vorrebbe dire che l'uomo dovrebbe essere al di sopra di tutto, come suo padre Gesù Cristo. Ma questo non è ciò che abbiamo osservato fin dall'inizio di questo insegnamento, perché l'uomo è dominato da tutto. Questo versetto di Genesi 1, dal versetto 26 a 27, è falso? No. In realtà, se leggete Genesi 2, dal versetto 19 a 20, Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e a ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Vi rendete conto anche del potere dato all'uomo? L'esperienza del giardino dell'Eden, dove Adamo e Eva cedettero alla tentazione di mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male, ha colpito il cuore dell'uomo in modo considerevole. È bene sapere questo, che il male si è impadronito di lui. Come descritto in Geremia 17, versetto 9, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Anche se questo esperimento del giardino, dell'Eden, è fallito, sapete che esso è sempre in corso? Gesù Cristo infatti rappresenta l'albero della vita nel giardino ed è qui presente per dare la vita anche ancora oggi perché è lì, la possiede ed è la vita. Gli esseri umani non leggono i testamenti del loro padre Gesù Cristo e non sanno nemmeno come funzionano. loro stessi esseri. Parliamo ancora di cosa sia un essere umano e dell'interazione tra mente, anima e corpo. Allora, ripeto, allora, un essere umano dovrebbe essere definito come segue. È vero, l'ho già detto, ma ripetiamo, io sono uno spirito che possiede un'anima. Questa anima abita in un corpo. Se andiamo a leggere 1 Tessalonicesi 5, versetto 23, o il Dio della pace vi santifichi e lui stesso completamente, l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Avete spesso sentito dire che l'anima e il corpo generalmente fanno la guerra allo spirito. Allora, il cuore è nell'anima. Ripeto, il cuore è nell'anima. Dio è spirito, l'uomo è stato fatto a sua immagine e somiglianza, quindi l'essere umano è anche spirito e può connettersi al vero internet. Sì, il vero internet è lo Spirito Santo, Spirito di Dio, chiamato ancora il Dio disponibile e reso disponibile dal Creatore e Salvatore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi. Questo Dio disponibile che insegna la scienza della verità o conoscenza della verità, che ha il cuore di tutti i misteri relativi alla creazione umana e all'esistenza umana, quella scienza che studia e insegna la verità del Signore Gesù Cristo. Se andiamo a, possiamo anche capirlo andando a leggere Giovanni 16, dal versetto 5 al 15. Giovanni 16, dal versetto 5 al 15. Ma ora vado a colui che mi ha mandato. E nessuno di voi mi domanda dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, e lì vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire, e lì mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito Santo è il maestro degli insegnamenti sulla conoscenza della scienza della verità, e Gesù Cristo è il fondamento della scienza della verità. Cercate e desiderate veramente Gesù Cristo e lì vi manderà il suo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è disponibile per quello che desiderano Gesù Cristo con un cuore sincero, è veramente disponibile. Nel passato, per avere il parere di Dio, prima della presenza di Gesù, per avere il parere di Dio bisognava andare a cercare un profeta per sapere cosa pensava Gesù, per cosa pensava Dio, per una domanda precisa, per una questione precisa. Dopo, Gesù Cristo ha reso lo Spirito Santo disponibile per tutti, quindi basta soltanto desiderare Gesù Cristo con un cuore sincero. Allora, parliamo del cuore, del corpo. Il corpo sono cinque sensi, diciamolo così. Sono cinque sensi, è la finestra su internet del mondo e su tutto ciò che il mondo ha da offrire. Ripeto, Il corpo sono cinque sensi, la finestra su internet del mondo e su tutto ciò che il mondo ha da offrire. L'anima è composta da tre parti e il cuore contiene queste tre parti. Quindi l'anima sono le emozioni, i sentimenti, le sensazioni. L'anima è la volontà, voglio. L'anima è l'intelligenza, cioè mettere la mia intelligenza al servizio della mia volontà per trovare i mezzi, per rendere possibile e materializzare ciò che voglio. Ok. Allora, prendiamo il caso di una buona interazione spirito, anima e corpo. Allora, andiamo a leggere Galati 5, versetto 16 a 26. Io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo, Gesù Cristo, quelli che sono di Cristo, Gesù Cristo, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Allora, prendiamo il caso, adesso, di un buon funzionamento, una buona interazione, spirito, anima e corpo. Tu desideri veramente Gesù Cristo e lo cerchi. Allora, il tuo spirito si collega a colui che insegna la scienza della conoscenza della verità di Gesù Cristo. Quindi lo Spirito Santo, il Dio disponibile. Allora, il tuo spirito, da questo collegamento a questo internet, che è lo Spirito Santo, che insegna su Gesù Cristo, tu ricevi un'informazione. L'informazione scende, arriva a livello del tuo spirito. Quindi tuo spirito riceve l'informazione dal Dio disponibile, poi l'informazione va nell'anima. L'anima ha tre sedi. Allora, l'informazione arriva nella prima sede, che è la sede dell'emozione. Questa sede convalida dicendo: ah, che buono questa informazione, è veramente buona. Poi la sede dell'emozione convalida questa informazione dicendo: è buona, quindi dà il suo ok, manda l'informazione al centro, alla sede della volontà, che a sua volta riceve e dice: voglio vivere, sperimentare questa informazione, mi piace. Infine, la stessa informazione va alla sede dell'intelligenza. E cosa succede? In realtà, la volontà, avendo ricevuto l'informazione, avendo detto io voglio, contatta la sede dell'intelligenza dicendo: questo è buono. Trovami modi e mezzi per rendere tutto questo possibile nella nostra vita spiritualmente e poi materializzando e facendo che la viviamo spirito, anima e corpo nelle due dimensioni, prima nella dimensione spirituale, poi nella dimensione materiale. E il centro dell'intelligenza cerca veramente di tutti. Con la sua intelligenza trova tutti i modi per rendere possibile. Allora, prendiamo il caso di una cattiva interazione spirito, anima e corpo. Ad esempio, sei colto da una voglia di rubare o di prendere droga, di fare qualcosa di che non ti fa bene, non è buono per te. I tuoi cinque sensi del corpo sono stimolati. Ad esempio, da un spirito che ti ha mandato questo pensiero oppure dai tuoi desideri. Allora, i tuoi cinque sensi sono stimolati e ti dicono di farlo. Fallo, fallo. Mentre il tuo spirito ti dice di no, di no. Cosa succede di solito dopo? I tuoi cinque sensi del corpo dicono: oh, questo è buono, è buono. E loro mandano le loro sensazioni all'anima, dove si trova il cuore, perché l'anima contiene tre parti, come vi ho detto, e il cuore contiene queste tre parti anche. Quindi le sensazioni che hanno avuto i cinque sensi del corpo arrivano alla serie delle emozioni. E la serie delle emozioni dice: che buono, che buono. La serie delle emozioni a sua volta manda i suoi sentimenti, il suo sentimento alla serie della volontà, che dopo aver valutato dice: ma che buono lo voglio, ma che buono lo voglio, lo voglio. E la serie della volontà convince il centro dell'intelligenza dicendogli: tu sei il più intelligente di noi, ma trovami modo e mezzi per ottenere questo piacere. In pratica dicono allo spirito: stai zitto, ma stai zitto, ma stai zitto. Capite ora perché il cuore è così importante nel camminare con Dio? È ovvio che le azioni attribuite al cuore hanno la loro fonte nella volontà dell'uomo. Ed è qui che la faccenda si complica. Ripeto. È ovvio che le azioni attribuite al cuore hanno la loro fonte nella volontà dell'uomo. Ed è qui che la faccenda si complica. Con quale cuore servi Dio? Con quale cuore ti trovi nel peccato? Con quale cuore vivi nel peccato? Con che cuore ti ritrovi a violare la legge e ad attaccarti a questa violazione? Se leggiamo Matteo 15, dal versetto 10 a 11, chiamata a sé la folla, disse loro: ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Poi leggiamo Matteo 15, dal versetto 15 al 20. Pietro allora gli disse: spiegaci la parola. E Gesù Cristo disse: anche voi siete ancora incapaci di comprendere. Non capite che tutto quello che entra dalla bocca va nel ventre e poi è espulso nella latrina, ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazione. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Leggendo questi versetti si constata che ciò che rende impura una persona davanti a Dio non è il fatto di aver fallito nell'osservanza dei rituali della legge, ma piuttosto il fatto di ascoltare e seguire le cattive inclinazioni del proprio cuore. quale cuore ci sei ritrovato a violare la legge e ad attaccarti a questa violazione? Facciamo un paragone tra Davide e Saul. Allora, il re Davide ha ucciso un uomo prendendo sua moglie e ha fatto un bambino con lei e non è stato annientato da Dio. L'unica spiegazione è che il cuore di Davide era rivolto a Dio nonostante questo peccato e per questo Dio non lo ha annientato e ha preferito uccidere il bambino per risolvere la questione. Dio ha guardato nel diritto celeste creato da lui l'azione che gli permetteva di risolvere la cosa. Saul il re Saul ha commesso un errore perché il suo cuore non era rivolto a Dio. Ha strappato il vestito del più grande profeta dell'epoca, che era Samuele, ed è stato deposto e privato, diciamo, privato della sua autorità e della sua carica. Della carica. Domanda. Tra uccidere qualcuno e strappare un vestito, cosa c'è di peggio? Il cuore è un elemento che va con l'obbedienza o la disobbedienza, la sottomissione o l'insubordinazione. Chi ha il cuore rivolto a Dio obbedisce senza capire, mentre chi non ha il cuore rivolto a Dio disobbedisce e affronta Dio. Ed ecco perché nelle stesse circostanze, con cuori diversi, una persona è salvata e l'altra è annientata. Dio guarda il cuore che hai ogni giorno. Quando hai il cuore rivolto a Dio con un cuore di amore, obbedienza e sottomissione, e cadi a causa del peccato, il diavolo viene ad accusarti e Dio dice: ho capito, ma Dio tiene i dossier che ti riguardano o la pratica per vedere come mettere le cose a tuo favore. Ma quando non hai il cuore rivolto a Dio e pecchi, il diavolo arriva per accusarti e Dio ti consegna a lui perché Dio vede che colui che ha il cuore rivolto verso di lui non ha pensato il male in sé. E resta disposto, malgrado l'errore, di obbedire e di sottomettersi e di praticare la parola. E Dio spesso aggiunge dicendo questo, visto che con Dio sento, con camminare con Dio sono sempre delle prove, lui dice: voglio che tu superi gli esami e mi occuperò del resto. Dio guarda il cuore e ha delle statistiche per vedere cosa ci interessa. Quando si legge Matteo 5, dal versetto 26 a 28, voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Si osserva che Dio può capire che il diavolo ti manda dei pensieri, ma è tutto il processo di convalida o convalidazione nella sede delle emozioni, poi nella sede della volontà e infine nella sede dell'intelligenza che Dio non accetta. I cuori che si dedicano al male rischiano di indurirsi e coloro che rifiutano di seguire la parola si rendono conto troppo tardi che a un certo punto Dio finisce per indurire il loro cuore al punto da perdere ogni sensibilità alla parola e al desiderio che dà lo Spirito Santo. Ciò che è paradossale è che quando queste persone prendono questo corridoio o questo cammino, questa strada, cominciano a vedere gli altri come perduti. E quando si parla a questi tipi di persone, di cuori, o di cuori, le loro emozioni, intelligenza e volontà sono orientate radicalmente contro la parola di Dio. Ad esempio, leggiamo Ebrei 3, dal versetto 7 a 8. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto. Andiamo anche a leggere Esodo 7, versetto 3. Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Allora, fermiamoci un po' su Faraone. Immaginate il livello di potere che Mosè ha dispiegato per grazia di Dio. Faraone non ha capito che non può vincere. Dio si rende conto che non ha il cuore rivolto verso di lui e che è testardo. Allora Dio ha indurito il suo cuore, ha anche rafforzato, diciamolo così, con l'acciaio per punirlo, e Faraone non poteva sentire nulla, è stato reso insensibile. Notate anche che quando Dio parlò per la prima volta a Mosè del Faraone nel deserto, fu perché Dio aveva già visto tutto nella dimensione spirituale e stava annunciando ciò che stava per materializzarsi. A causa, era il quarto principio della creazione. Vi invito ancora ad andare a seguire, per chi non lo ha fatto, l'insegnamento benvenuto nel mondo reale. Allora, se andiamo a leggere Romani 1, versetto 24, per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Quando arrivi ad un certo livello del peccato, Dio può consegnarti alle tue brame e desideri. Bisogna veramente lottare contro il peccato, la disobbedienza e attaccarsi veramente a Gesù Cristo. Bisogna veramente cercare Gesù Cristo. Qua è la fine dell'insegnamento. Ricevete la benedizione del Signore Gesù Cristo. Allora, questa è una sintesi e traduzione dell'insegnamento, il cuore, insegnamento rivelato all'uomo di Dio, il professore dottor Guy Parfait-Songhay. Alcuni riferimenti sono tratti dai libri. Il primo è scritto in francese, L'homme et ses repères, e il secondo è anche in francese, vie affective et performance socio-professionnelle. L'insegnamento si trova sul sito di www.redesnac.org. Allora, faccio lo spelling. Allora, www.romaempoli.org. Napoli, Ancona, Como, quindi Redesna. Allora, per avere perché il sito è in francese, inglese, italiano, spagnolo, e per avere l'insegnamento basta andare su, dopo essere entrato sul sito, vedrete scritto sintesi degli insegnamenti, scritto in italiano, cliccate lì e avrete accesso all'insegnamento. Allora, la sintesi e traduzione sono state fatte da Ngunu Ngakwe Gil. Ecco, ricevete ancora la benedizione del Signore Gesù Cristo.